Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno da Mente Locale, questa mattina siamo insieme, è tornato con noi il medico di medicina generale Antonio Garritano, buongiorno.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Allora, questa mattina parliamo e ci aggiorniamo su quelli che sono i vaccini Covid, quindi anti-Covid. Allora, elenchiamo da subito, dottore, quelli che sono i vaccini che vengono ad oggi somministrati.
Sì, beh, l'ultima volta che avevamo parlato, diciamo che la situazione era nettamente peggiore. Sicuramente adesso con l'avvio della campagna di vaccinazione ormai da diversi mesi, situazione generale, globale, è senz'altro molto migliorata. I vaccini che vengono somministrati sono quelli che ormai un po' tutti conosciamo, quindi i primi a uscire che sono stati il Pfizer e il Moderna, che inizialmente erano riservati ai soggetti più fragili soprattutto, e al personale sanitario, forze armate in un primo momento. Successivamente il vaccino AstraZeneca, che è stato introdotto per la popolazione superiore a 60 anni, e poi per ultimo il Johnson, molto simile all'AstraZeneca come composizione, che praticamente ha affiancato quest'ultimo dopo la campagna mediatica, diciamo purtroppo denigratoria, che c'è stata nei suoi confronti. Attualmente, mentre prima AstraZeneca era somministrata anche ai giovani all'inizio, invece è stata poi cambiata l'indicazione, quindi è rimasta, così come nel Johnson, sopra i 60 anni di età, mentre il Moderna, che inizialmente era per le persone fragili, solo di una certa età, successivamente è stato poi introdotto anche per i giovani, e quindi attualmente le persone giovani fanno o il Pfizer o il Moderna, e le persone sopra 60 anni fanno o il Johnson o l'AstraZeneca.
Ok, quindi i criteri di somministrazione vengono comunque rispettati anche oggi, anche se va detto, come appunto anticipato, che sono stati sottoposti a vaccino anche i ragazzi, quindi a partire dai 12 anni in su. E per loro quindi viene somministrato quale vaccino?
Allora, i giovani, di solito ai giovani viene somministrato Pfizer o Moderna. Praticamente si è visto che la risposta di un ragazzo giovane, la risposta immunitaria è una risposta forte, pertanto diciamo che, a differenza di un anziano in cui anche per esempio nell'influenza c'è bisogno di una dose di vaccino un pochettino più potente, si fanno i vaccini adiuvati proprio perché il sistema immunitario è più lento e meno preciso nel rispondere, nel generare la risposta. Quindi in questo caso non è un meccanismo esattamente identico. Comunque al giovane viene somministrato Pfizer, anche perché è quello, uno di quelli che ha avuto meno effetti collaterali, e sugli studi che sono stati fatti si è dimostrato essere tra i più sicuri, insieme col Moderna, che erano i due che erano riservati, ricordo ancora, inizialmente ai pazienti fragili, per cui erano quelli considerati, tra virgolette, più sicuri. In generale tutti i vaccini sono stati validati, quindi non deve passare il messaggio che ci sono di serie A e di serie B. Semplicemente, come avviene per l'influenza, ci sono alcuni vaccini che vanno bene sopra una certa fascia d'età e altri vaccini, come quelli che ho detto, che invece vengono per i più giovani.
Molto brevemente, la differenza tra un Pfizer, quindi si parla di RNA, la differenza tra questo e il Moderna, oppure tra questo e il Johnson & Johnson, che differenza c'è?
Allora, sia l'AstraZeneca che il Johnson sono vaccini appunto simili, e diciamo che, senza entrare in tecnicismi, il meccanismo di produzione del vaccino è leggermente diverso e utilizza per questi un vettore virale, un virus modificato, che trasferisce l'informazione necessaria a produrre l'effetto desiderato benefico, cioè l'effetto protettivo di vaccinazione. Qualche volta questo tramite, questo vettore virale che appunto è presente all'interno di questi vaccini può provocare esso stesso una reazione dell'organismo, e quindi c'è una risposta dell'organismo, come si è visto soprattutto nelle persone giovani, a questo mezzo di trasporto, diciamo, che è all'interno di questi due vaccini, e quindi ha generato una risposta un po' esuberante, eccessiva, che è stata la causa di alcuni degli effetti collaterali riscontrati più di frequente con questi due vaccini, che ne hanno indotto le autorità a metterlo solo al di sopra di una certa fascia d'età. Moderna e Pfizer invece, per le loro caratteristiche, non avendo questo vettore, questo trasporto virale, sono considerati più sicuri per questo, però in realtà sono entrambi due metodi efficaci di ottenere un'immunità, cambia solo la fascia di età a cui sono destinati. Milano da te sulla mappa now, ma ci passo stanotte, ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo, dal cielo piovono cocktail, polisi in elicottero, su Sesto San Giovanni, manco l'ora arriva lunedì, e non ti bacio da due anni, cara amica mia promettimi, che persa nei tuoi giri, se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre, e non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto, mentre fai due tiri. Ti prego parliamo di te, che se parlo di me mi manca il respiro. Ho perso troppe ore di sonno, che se dopo mi sdraio dormo come un ghiro. E ho fatto le cose più brutte, che se mamma sapesse rimarrebbe male. E ho fatto le cose più brutte, guarda scusa mamma, è una scusa per cantare. Ti prego amore mio promettimi, che perso nei tuoi giri, se qualcuno poi ti parla di me, parla di me, un sorriso ti spaccherà in te. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi. Il vento nei capelli quando sei qui davanti, e sono sempre fermi. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e dormi sempre insieme al gatto, mentre ti rigiri, mentre ti rigiri. Ok, va bene, dai, prometti, e poi prometti ancora, che se qualcuno poi ti parla di me, parla di me, un sorriso ti spaccherà in te. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto, mentre fai di te.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Watching love drifting away.
diamo ancora il buongiorno al dottor Antonio Garritano, medico di medicina generale, medico di famiglia, ormai conosciuto nella nostra radio. Ribuongiorno dottore.
Eccoci, buongiorno di nuovo.
Allora, parlavamo nel precedente spazio, abbiamo ben chiarito le differenze tra un vaccino e l'altro, a chi viene somministrato un tipo di vaccino invece di un altro, ma parliamo anche, ci facciamo il vaccino, prendiamo un Pfizer,
sì.
Quali sono magari gli effetti che si possono avere, quali sono le sintomatologie da comunicare al medico di famiglia subito?
Innanzitutto vorrei fare una piccola precisazione delle percentuali dei vaccinati, perché bisogna stressare un attimo questo concetto, che è un buon concetto, un concetto importante, ovvero che la percentuale di vaccinati con la prima dose rispetto alla popolazione residente è arrivata, senza parlare di numeri totali, ma una semplice percentuale all'85,11% ad oggi, e quindi è un ottimo valore. Quella col ciclo completo si attesta al 75,92, quindi vuol dire, rispetto sempre alla popolazione residente, il nostro obiettivo è almeno l'80%, ci siamo vicini di raggiungere l'80% dei vaccinati, che è un minimo obiettivo, meglio sarebbe il 100%, che però è ovviamente teorico. E quindi è importante sapere questo, che ormai il 75% della popolazione comincia a essere vaccinata e il virus quindi sicuramente, come vediamo, rallenta, perché nelle terapie intensive ci sono quasi esclusivamente persone non vaccinate o i pochi non responder al vaccino. E, allora, per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, le reazioni avverse più comuni che solitamente possono verificarsi a seguito anche della somministrazione del vaccino, per esempio antinfluenzale, sono la febbre, brivido, la cefalea, il mal di testa, il dolore al braccio e nel punto di inoculo, l'arrossamento del punto di inoculo, che sono piuttosto frequenti, con possibilità anche di avere dolori muscolari, di avere forte debolezza, che durano per solito 2-3 giorni, un poco più, 4-5 al massimo, poi tendono gradatamente a diminuire. Invece sintomi un pochino, se fossero solo questi sintomi saremmo tranquilli o dovremmo esserlo, invece diciamo che sintomi un po' diversi vanno al di fuori di questi, che possono essere sintomatologie presenti nel foglietto illustrativo ma durare, come per esempio le disestesie, piccole alterazioni della sensibilità della guancia, del volto, di un arto superiore, delle dita, ecco, diciamo queste cose così, oppure orticari, cose di questo genere, che possono configurare anche un quadro di reazione allergica, vanno chiaramente comunicate al medico. Quindi quando vanno al di là dei primi che ho detto, che sono comuni e benevole, bisogna poi chiaramente comunicare al medico qualora comparissero invece reazioni un po' più severe e che sono meritevoli di attenzione.
Allora, sono stati nominati coloro che non rispondono al vaccino.
Sì.
Quando il vaccino può non rispondere, e poi è giusto fare un sierologico? Dopo quanto tempo si consiglia?
Allora, innanzitutto il sierologico non è consigliato dalle linee guida, cioè non è necessario fare una quantificazione degli anticorpi come molti reputano di dover fare, un dato numerico che però non significa che la persona non è protetta, cioè se gli anticorpi non ci sono non significa che non c'è una memoria immunologica, quindi anche se uno non ha più l'anticorpo può comunque può prendere il virus, è vero, mentre finché ce l'ha magari il virus non entra nemmeno nell'organismo, e anche però nel momento in cui non ha l'anticorpo il virus entra o positivizza la persona per pochi giorni e successivamente il corpo riproduce questi anticorpi, ne ha memoria immunologica e di nuovo gli anticorpi lo espellono, lo mandano via e fanno guarire la persona. Quindi in realtà avere un dato numerico del numero degli anticorpi è relativamente poco utile. Dopodiché mi domandavi anche di non rispondere. Non rispondere sono una possibilità, cioè nel momento in cui si fa un vaccino, ogni vaccino ha delle percentuali di non risposta. Ciò non vuol dire che non c'è nessuna copertura, ma ci sono persone che con diversi vaccini hanno percentuali diverse. Per esempio, faccio un esempio del Pfizer che è circa il 95%, vuol dire che c'è circa un 5% di persone che, anche se fa la vaccinazione completata con le due dosi, potrebbe non avere una risposta perfetta, una copertura anticorpale perfetta. Quindi c'è un numero di persone che è piccolo, un 5% sul totale, che risponde poco o niente alla somministrazione del vaccino, come quasi se non l'avesse fatto o se l'avesse fatto una dose soltanto. Questo è possibile, ma in ogni caso genera un livello di protezione molto alto, per cui anche se c'è un 5% che rimanesse scoperto, rimane comunque un'ottima protezione sull'immunità di gregge, quindi sul numero dei ricoveri in terapia intensiva e sulle ospedalizzazioni.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
Mente locale, a cura di Elisabetta Scastellati.
Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel the fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love?
Questa mattina a Mente Locale Radio Tadino di vaccini Covid o anti-Covid, chiamiamoli così, con il dottor Antonio Garritano. Allora, abbiamo un po' elencato i vaccini, abbiamo parlato degli effetti che possono avere, effetti anche collaterali, ma parliamo anche di chi può farlo e chi non può farlo. Quindi, chi può avere l'esenzione, chi invece è, per esempio, in stato interessante, quindi una donna in gravidanza. Insomma, chiariamo queste cose.
Allora, in generale bisogna sempre ricordare che un vaccino serve a proteggere sempre le persone in teoria più fragili. Le persone più fragili sono le persone anziane, quelle più immunodepresse e quelle malate. Più malattie e patologie hanno e più sono considerate fragili. Quindi a maggior ragione uno ha patologie, più dovrebbe essere coperto dal vaccino. Questa è la logica. Purtroppo si tende a pensare al contrario, che nel momento in cui uno ha tante patologie, invece il vaccino allora potrebbe fare male perché uno ha tante patologie ed è meglio evitare. Ed è purtroppo l'opposto. Quindi bisogna cercare di avere paura del virus, perché se uno prende il virus e ha tante patologie rischia grosso. Invece se una persona che ha tante patologie è vaccinato, è protetto. Il rapporto rischio-beneficio di questa cosa è sicuramente a favore della vaccinazione. Quindi le vere controindicazioni sono molto poche, e per ottenere un'esenzione alla vaccinazione bisogna avere o un certificato di uno specialista che attesta l'inidoneità al vaccino, ma praticamente le condizioni che lo provocano sono veramente molto poche, perché di solito sono solo queste, ovvero per il vaccino Pfizer sono solo l'ipersensibilità al principio attivo o agli eccipienti contenuti nel vaccino, cioè l'allergia, perché sono allergico a uno dei componenti del vaccino. La stessa cosa per il Moderna. Per quanto riguarda il Johnson ci sono anche qui le allergie, così come anche per l'AstraZeneca, questa c'è per tutti e quattro. In più per l'AstraZeneca e il Johnson c'è anche i soggetti come controindicazione che può dare origine all'esenzione, che hanno manifestato una sindrome da perdita capillare, che è una sindrome particolare in persone spesso con piastrinopenia, questo è più tipico invece di AstraZeneca, e che hanno avuto una sindrome trombotica, cioè una formazione di trombosi e problemi della coagulazione con piastrine basse, che è una controindicazione. Però siccome infatti AstraZeneca non viene più fatto di fatto nelle persone, scusate il gioco di parole, al di sotto dei 60 anni, di fatto questo problema non si pone quasi più, proprio perché sono avvenuti effetti avversi solo in giovani con le piastrine basse o alterazioni della coagulazione, e oggi infatti è stato messo solo sopra 60 anni, quindi di fatto solo per problemi, quasi esclusivamente solo per problemi di ipersensibilità e allergia, c'è da poter avere una controindicazione che dia luogo a un'esenzione, o per qualche motivo se qualche specialista, secondo le linee guida del suo settore, lo ritenga necessario e lo scriva, in modo tale che il medico di famiglia poi possa leggere quanto scritto dallo specialista. La gravidanza, che è una condizione parafisiologica, non è una malattia la gravidanza, ricordiamo sempre bene, può fare tranquillamente la vaccinazione, anzi le società italiane di ginecologia ostetricia consigliano, soprattutto anche nelle gravidanze a rischio, quelle più pericolose che si possono complicare se uno prendesse il Covid o un'infezione durante la gravidanza, di fare la vaccinazione, così come durante l'allattamento. Quindi gravidanza e allattamento il vaccino si può fare, perché la gravidanza è una condizione simil-fisiologica, okay? Non è una patologia.
Il dubbio viene perché quando si compilano i fogli per la vaccinazione c'è appunto scritto se si ha comunque l'intenzione di rimanere incinte, o comunque insomma destino vuole che questo accada, in tempi molto stretti dal vaccino. Ecco perché sorgono probabilmente molte domande per molte donne. Ma parliamo anche delle nuove procedure di quarantena.
Le procedure di quarantena si sono modificate dopo chiaramente che è stata introdotta la vaccinazione, e quindi in particolare adesso per le persone, diciamo che sono stati divisi le procedure di quarantena a seconda che il virus sia di tutte le varianti attualmente conosciute, oppure sia della variante C, scusate, volevo dire della variante Beta, che è invece una variante particolare, e questa viene considerata quasi come una malattia a sé. Questa variante Beta in Italia ha una bassissima prevalenza e in alcune parti del mondo c'ha una certa percentuale di incidenza, però attualmente da noi non è il ceppo prevalente, i ceppi prevalenti sono la Delta attualmente per più del 90%. Quindi quella è considerata, questo gruppo Beta è considerato una variante a parte e ha delle linee guida a parte, ma oggi possiamo non parlarne perché ci concentriamo su quella che è il 90% della qualità del coronavirus, quindi della totalità dei casi. Quindi tutti quelli che sono le varianti comuni, eccetto questa Beta che dicevo, hanno differenti tipi di quarantena. La quarantena viene sospesa dopo, per chi ha completato il vaccino, da almeno 14 giorni, dopo 7 giorni di quarantena, e poi un tampone molecolare o anche antigenico negativo, in assenza del quale invece deve fare 14 giorni in assenza di test diagnostico, dopo i quali è libero. Per i contatti stretti, cioè le persone che hanno avuto un contatto ad alto rischio con una persona positiva al Covid. Invece persone non vaccinate devono fare 10 giorni di quarantena, non 7 più un tampone, 10 più un tampone o test antigenico negativo, oppure anche loro 14 giorni pur senza aver fatto un test diagnostico. Va bene? E quindi questo è chiaramente diverso rispetto a prima.
Tu sembra la nuit, tombe dans tes bras.
torniamo a parlare con il dottor Antonio Garritano di quanto ruota intorno alle vaccinazioni, che è appunto il Green Pass, fondamentale oggi per recarsi nei luoghi al chiuso, fondamentale per le scuole, anche per i genitori se vogliono entrare all'interno degli spazi scolastici, visto che da poco si sono aperte le scuole, e fondamentale ormai quasi per tutto, per i trasporti. Allora, il Green Pass.
Il Green Pass si sta diventando una misura che via via credo sarà sempre più presente nella nostra società, per poter entrare in ristoranti, bar, attività commerciali, palestre e quant'altro. Quindi chiaramente per poter avere il Green Pass ci sono due modi: o si ha un certificato di vaccinazione e quindi si ha completato il ciclo vaccinale con una dose per chi ha già avuto il Covid, o due dosi per chi non ce l'aveva avuto, e questo dura per 9 mesi, che probabilmente sarà prorogato, almeno così quando ci sarà l'ufficialità, forse a 12 mesi, in attesa che ci facciano sapere se bisognerà o meno rifare questa seconda, terza dose famosa, e quando. Oppure si può avere anche un certificato di guarigione che dura però 6 mesi dal momento in cui si ha avuto il Covid, e quindi è solo un Green Pass di guarigione, oppure i Green Pass temporanei, che sono quello fatto con test antigenico rapido che dura 48 ore, 2 giorni su tampone nasale, o il test molecolare per il Covid, che è quello che invece dura 3 giorni. Chiaramente chi ha non vuole fare la vaccinazione e deve andare spesso in posti dove è richiesto il Green Pass, poi si troverà a dover fare spesso tamponi antigenici a ripetizione, visto che durano solo 48 ore. Quindi insomma, questa necessità dovrebbe cercare di vaccinarsi il più possibile, se da dove non controindicato, per avere un Green Pass che duri almeno 6 mesi se è un guarito, o 9 o 12, quello che sarà, mesi se invece ha completato il ciclo vaccinale.
Per quanto riguarda i tamponi, oggi vengono fatti anche nelle farmacie, anzi sono aumentati i numeri di chi si reca in farmacia a fare il tampone. Sono diventati anche gratuiti per i bambini, diciamo per i ragazzi al di sotto degli 11 anni, secondo gli ultimi dettami di Stato. Ma anche la prenotazione dei vaccini avviene comunque tramite portale?
Sì, la prenotazione dei vaccini può avvenire in diversi modi: in farmacia o direttamente tramite portale, oppure anche il medico di famiglia, che però non prenota direttamente ma può rendere disponibili i medici che si sono aderito anche alla seconda parte della campagna di vaccinazione, possono mettere dei giorni a disposizione dei propri assistiti dove loro possono poi prenotarsi, o in farmacia o tramite sempre il portale, con il proprio medico. Quindi se il medico ha messo degli orari in cui vaccina con dei giorni liberi, troveranno delle sedute in cui potersi registrare e prenotare. La maggior parte, perlomeno da noi, a quanto la stragrande maggioranza dei medici hanno ormai finito le vaccinazioni, quindi sono rimasti i punti vaccinali per coloro che non hanno ancora eseguito la vaccinazione, salvo i soggetti fragili o quelli che lo devono fare a domicilio, che per forza devono rivolgersi al medico di famiglia.
Ultima domanda: è d'accordo sull'obbligatorietà del vaccino?
Diciamo che gli obblighi sono sempre qualcosa da prendere con cautela. C'è da dire che bisogna solo capire che nel momento in cui c'è uno stato di emergenza che mette il mondo in ginocchio, sicuramente se non si raggiunge quell'immunità di gregge volontariamente, che permette alla popolazione di essere al sicuro, permette a tutti di essere una buona percentuale di sicurezza, allora a quel punto bisognerebbe metterlo probabilmente obbligatorio per ottenere il risultato. Ma speriamo che le persone spontaneamente, i cittadini rispondano al dovere civico, si vaccino e rendano un servizio a tutta la comunità, proteggendo tutta la comunità.
Benissimo, grazie al dottor Antonio Garritano, medico di medicina generale, e alla prossima, dottore.
Grazie mille a voi, come sempre.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.